3. Il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati all'ascolto di A3 che continua la sua estate alla ricerca di mostre per l'Italia, mostre speciali che sappiano fornire uno sguardo nuovo sull'arte. In particolare oggi andiamo a Padova, nel Giardino della Biodiversità di Padova, per una mostra molto particolare dedicata al grande Dubuffet, Jean Dubuffet, il teatro del suolo è il titolo di questa esposizione, che vi dico subito è possibile visitare fino al 31 ottobre e che riporta in Italia, dopo 51 anni dalla sua prima esposizione italiana, un ciclo molto importante, il ciclo dei Fenomen. Buongiorno a Nicola Galvan.
Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri ascoltatori.
Allora, diverse le condizioni felici di questa mostra che viene inaugurata in concomitanza con l'Expo milanese dedicato al cibo, al suolo, riporta in Italia, come dicevamo, un'opera fondamentale di Jean Dubuffet, questo artista importante quanto irregolare, un artista che è diventato un artista professionista, anzi non lo voleva mai essere in realtà, però piuttosto tardi nella sua vita. Presenterei proprio Jean Dubuffet prima di raccontare la mostra. Nicola Galvan è il curatore, l'ideatore di questa mostra.
Sì, Jean Dubuffet è uno dei principali esponenti dell'informale europeo, è probabilmente uno dei protagonisti, dei giganti dell'arte del Novecento, un artista imprescindibile per comprendere lo sviluppo della creatività artistica nel corso del secolo che ci siamo da poco lasciati alle spalle. È vero, un artista irregolare anche per i motivi che lei diceva, cioè un artista dilettante per molto tempo e poi divenuto un artista professionista più o meno attorno ai 40 anni, divenuto noto al pubblico, alla critica per le ricerche legate all'art brut, ovvero una rappresentazione non convenzionale della realtà e della figura umana in particolare, legata dunque alla rappresentazione infantile o degli alienati. Ed in seguito, negli anni 50, artista che ha dato vita ad una lunga sequenza di lavori pittorici che ricondotti dalla critica al tema della celebrazione del suolo e che dunque avevano per oggetto soprattutto la terra, ciò che Dubuffet aveva sotto i piedi, la natura ed i suoi fenomeni. E i lavori che presentiamo a Padova, queste 324 tavole litografiche che compongono il grande ciclo dei Fenomen, realizzate tra il 58 e il 62, si pongono probabilmente all'apice di questa celebrazione del suolo.
Il risultato è abbastanza straordinario perché è una sorta di Atlante in bianco e nero, quindi si potrebbe pensare a una forma astratta, ma invece davvero sembra di guardare la Terra da prospettive differenti, Galvan.
Esattamente, l'effetto è proprio quello di un grande Atlante, di una grande classificazione quasi di ordine scientifico di quelli che sono i fenomeni afferenti alla natura, alla terra, all'acqua e al suolo, dunque in particolare, e quindi quale luogo migliore del giardino dell'orto botanico dell'Università di Padova, cioè il più antico orto botanico universitario del mondo, che la natura racconta proprio attraverso gli strumenti della scienza. Le immagini dunque sì, sono apparentemente astratte, si tratta d'altronde di un artista legato all'informale, in realtà sono immagini che risultano verosimili perché ad essere rappresentato sono proprio una serie di fenomeni che Dubuffet riconosceva nelle immagini che creava attraverso, tra l'altro, processi assolutamente particolari, anch'essi non convenzionali.
In che momento del suo processo creativo Dubuffet ha deciso di dedicarsi a questa ampia ricognizione dei fenomeni, appunto, dei Fenomen, Galvan?
È una storia particolarissima, nel senso che Dubuffet comincia a realizzare queste tavole in realtà per un altro lavoro che intendeva fare, chiamato i report d'assemblage, erano sostanzialmente del materiale di base che lui poi intendeva ritagliare con la tecnica del collage e riassemblare formando una serie di figure forse più legate appunto allo stile dell'art brut. È in corso d'opera, realizzando queste matrici primordiali che nascono attraverso impronte soprattutto carpite con la carta del riporto litografico al suolo e su diverse superfici, che Dubuffet si è accorto della loro potenza evocativa, si è ascoltato, diciamo, davvero la loro voce ed era la voce ancestrale e primaria della natura e della materia. Ed ecco che di questi report d'assemblage l'artista ne ha realizzate qualche decina, e invece dei fenomeni ben 324, divisi in 22 portfolio che sono tutti esposti nella nostra mostra.
Entriamo un po' in mostra, Nicola Galvan, come avete scelto di allestire questo materiale straordinario di Dubuffet, che tra l'altro aveva voluto esporlo per la prima volta proprio in Italia? Le chiederei anche come mai.
L'esordio dei fenomeni, l'esordio mondiale dei fenomeni avviene in Italia nel 1964 a Palazzo Grassi, anzi l'allora Centro Internazionale per le Arti e il Costume di Palazzo Grassi, in una grande mostra curata da Lorenza Trucchi, il cui testo di presentazione è ripreso tra l'altro nel nostro catalogo. È quello l'esordio del fenomeno che da allora, quindi da 51 anni, non tornavano in Italia nella loro totalità, e quindi è stata una delle sfide che più ci hanno affascinato probabilmente di questo progetto. Per quanto riguarda il percorso espositivo, abbiamo scelto di presentare ogni portfolio o cartella, che d'altronde ognuna ha un carattere, un'atmosfera ed un titolo e anche un oggetto di evocazione, presentarle, dicevo, come un'opera unica. E quindi in mostra, se volete, abbiamo non tanto 324 tavole litografiche, ma bensì 22 grandi quadri, 22 grandi suite composte da differenti movimenti. Ogni cartella, ogni portfolio era assolutamente coerente con il proprio tema e con un preciso progetto anche narrativo di Dubuffet. E sono disposti secondo un ordine cronologico. Era la cosa forse più scontata, ma anche la più giusta, perché questo lavoro è durato ben 4 anni, dall'estate del 58 alla primavera del 62, e ci sembrava che un lavoro così grande, così imponente, per i visitatori fosse importante cogliere il suo sviluppo nel corso degli anni.
Ecco, Nicola Galvan, puoi raccontarci proprio l'aspetto tecnico, come ha lavorato Dubuffet, che appunto abbiamo detto artista irregolare, tra i primi a rivendicare proprio la possibilità di essere artisti senza essere degli artisti all'interno del sistema dell'arte, degli artisti cosiddetti professionisti. Ecco, come in realtà era ben a conoscenza, no, delle tecniche, dei modi anche di stampare la litografia. Le chiederei di raccontarci il suo modo di lavorare in questo caso con i fenomeni.
Dunque, era un artista certamente molto interessato alla litografia, che ha approfondito ed è giunto anche a stampare gli stesso le proprie litografie, che ha stampato per le ultime cartelle dei fenomeni, quindi installando nel suo studio dei torchi litografici. Questo lavoro è un lavoro fortemente irregolare e non convenzionale. Dubuffet ha scritto una memoria straordinaria sui fenomeni, in cui sostanzialmente afferma, quasi con orgoglio, di non aver mai toccato né una matita né un pennello per realizzare queste tavole. Queste tavole nascono soprattutto da impronte che lui prendeva al suolo e su superfici di diversa natura, compresa la schiena di un amico, in un caso, attraverso la carta da riporto litografica. Otteneva diverse immagini che poi sovrapponeva e lavorava anche sulla stessa lastra litografica attraverso processi chimici e fisici. Insomma, lui non ha descritto il mondo che voleva evocare attraverso le tecniche convenzionali dell'arte, diciamo che ha messo in moto una serie di processi che in qualche modo l'immagine sono arrivati spontaneamente. Il suo atto più determinato è stato riconoscere nelle immagini che otteneva qualcosa che era parte del mondo della natura. E Dubuffet, in questa sua memoria, afferma che l'atto creativo vero, l'atto artistico vero, è stato dare un titolo a queste tavole, riconoscere in esse qualcosa che ci apparteneva e che apparteneva alla dimensione primaria della materia.
Senta, Nicola Galvan, possiamo dire che in effetti anche con la litografia Jean Dubuffet sia riuscito a piegare una tecnica consolidata, tradizionale, secondo la quale bisogna, insomma, seguire determinati processi, alla sua creatività, che, come stiamo ripetendo, era una creatività assolutamente originale, capace di seguire soprattutto il proprio istinto e il proprio desiderio di creatività, 360 gradi direi.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Dubuffet, pur amando molto la litografia, non cessava mai di sperimentare, dunque anche in questo campo ha portato la propria irregolarità, dato che abbiamo più volte ricordato questo concetto che mi sembra molto, molto adatto per l'artista, e certamente ha portato la litografia stessa più in là rispetto ai propri limiti tradizionali.
Grazie, grazie moltissimo a Nicola Galvan, con il quale abbiamo cominciato a visitare questa mostra dedicata a Dubuffet, uno dei grandi artisti del Novecento informale. Grazie ancora.
Grazie a lei, grazie a voi per l'attenzione. Grazie.
Continuiamo a raccontare Du Buffet, la mostra al Giardino della Biodiversità di Padova. Lo facciamo con Mattia Munari, che dirige il Maco Arte a Padova e nel comitato scientifico della mostra. Buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, io comincerei proprio dal luogo della mostra, il Giardino della Biodiversità di Padova, nell'Orto Botanico, che è uno dei più antichi d'Europa, Mattia Munari.
Sì, l'Orto Botanico di Padova è del 1545, quindi è il più antico orto botanico universitario al mondo addirittura. Ed è stato individuato per questa mostra proprio per il forte legame che c'è tra il lavoro di Jean de Buffet a cavallo tra gli anni 50 e 60 e il luogo, cioè che è il, diciamo, sede della ricerca scientifica, ma sede dell'attenzione dell'uomo nei confronti della natura. Il lavoro di de Buffet che presentiamo in mostra, come avete già raccontato, è sui fenomen, e in qualche modo altro non è che una infinita catalogazione dell'informale da parte dell'artista, fatta però guardando la natura, guardando i fenomeni che sono nascosti all'interno della natura.
Senta, Mattia Munari, le vorrei chiedere, l'informale di Jean du Buffet quanto è differente da quello di altri artisti che sono riconducibili proprio a questo movimento?
Ma allora, intanto Du Buffet, quando parliamo di Du Buffet non pensiamo magari immediatamente all'informale, proprio perché Du Buffet è stato un artista eclettico e che in una lunghissima carriera, insomma, ha toccato diversi modi di fare arte. Ai più è noto per l'art brut, che è quell'arte, diciamo, arte semplice, arte brutta, fatta da, diciamo, persone magari che hanno delle disabilità oppure da dei bambini, e secondo Du Buffet chiunque facesse arte aveva la stessa dignità, insomma, dell'artista che espone all'interno delle gallerie, quindi era un uomo che rompeva un po' gli schemi. E l'informale che viene raccontato da Du Buffet è interessante perché inizialmente Jean de Buffet ha sviluppato questo lavoro con l'idea di utilizzarlo per fare qualcos'altro, per fare i report d'assemblage. Lui pensava di ritagliare queste, diciamo, immagini astratte che andava a realizzare per comporre delle immagini che poi simili, diciamo, a quello che abbiamo in testa quando pensiamo a Du Buffet, quindi a quelle immagini figurative un po' mostruose che in qualche modo vanno a scimmiottare la figura umana. Facendolo però ha capito la potenza di questo lavoro e gli ha dato molta più importanza poi di quello che dovevano diventare. Pensi che dei report d'assemblage Du Buffet ne ha realizzati all'incirca una ventina. Mentre dei fenomen, insomma, sappiamo che il lavoro che si è sviluppato per 4 lunghi anni ha portato a una produzione di 324 tavole.
Ecco, queste 324 tavole ci restituiscono un'immagine della natura da parte di uno degli artisti più interessanti del Novecento, proprio per essere sempre fuori dal coro, fuori da ogni traiettoria predeterminata. Quindi qual è l'impressione anche, insomma, in riferimento al tema dell'Expo a Milanese, quindi della natura, della necessità di riguardare alla natura, al cibo, al suolo? Il teatro del suolo è il titolo della mostra, vi ricordo che è una mostra che si può visitare fino al 31 ottobre. Mattia Munari.
Il tema dell'Expo, come tutti sappiamo, è nutrire il pianeta e il suolo, che è il vero protagonista di questa mostra, che è l'anello, diciamo, di collegamento tra il luogo, che è l'orto botanico, e l'artista, che è Jean du Buffet. Il suolo altro non è che è anche il presupposto di dove avviene il nutrimento per le piante, e il nutrimento anche per l'uomo, perché dalle piante, dall'agricoltura, poi l'uomo può trarre il nutrimento. Quindi sicuramente è fortissimo il collegamento anche con Expo e con il tema della nutrizione, perché no?
Grazie, grazie moltissimo a Mattia Munari per essere
grazie
stato
Elena,
con noi.
Grazie a voi.
Continuiamo a raccontare Jean Dubuffet, il suo teatro del suolo a Padova, Padova Giardino Botanico, che abbiamo scoperto, almeno alcuni di noi, credo essere il più antico d'Europa. Si racconta dunque il suolo, la natura, attraverso l'opera di uno degli artisti visionari dell'informale europeo. Continuiamo a raccontarla insieme ad Alessandro Beltrami. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Alessandro Beltrami è critico d'arte, il critico per l'Avvenire, ha raccontato proprio in particolare la figura di Dubuffet molto spesso, quindi chiederei proprio di raccontarci dal punto di vista storico l'avvento di Dubuffet sulla scena dell'arte. Adesso con anche le ultime biennali, una tendenza evidente nel mondo dell'arte, si riscopre sempre di più proprio l'opera di artisti cosiddetti irregolari, non professionisti, lontani dal sistema dell'arte per motivi differenti, biografici o meno. Quando però ha iniziato a lavorare Jean Dubuffet non era qualcosa di altrettanto usuale, Beltrami?
Questo è vero, però in un certo senso, in qualche modo, anche gli stessi impressionisti o figure come Gauguin o Van Gogh arrivano da una storia irregolare da questo punto di vista. Quindi è vero che nella seconda metà del Novecento, o anche a ridosso della guerra, questo fenomeno aumenta, però ha radici proprio all'origine dell'arte moderna, dell'arte contemporanea. Da questo punto di vista, però, Dubuffet è un caso davvero esemplare per quanto riguarda il Novecento. Sì, è vero, nasce in Francia nel 1901 a Le Havre, frequenta per due anni anche l'Accademia d'arte di Le Havre, si sposta a Parigi, non intraprende un percorso accademico e professionale standard, tant'è vero che a un certo punto nel 1924 smette di dipingere e si sposta in Sud America, a Buenos Aires, dove segue l'attività familiare. I Dubuffet hanno in Argentina un'azienda vinicola, quindi da questo punto di vista ha una traiettoria davvero molto, molto diversa. È soltanto quando negli anni 40 ritorna in Francia, nel 44 e poi soprattutto nel 45, Dubuffet riprende la carriera artistica, ma a quel punto ha 44 anni.
Ecco, Alessandro Beltrami, questi sono anni insomma importanti, la fine della seconda guerra mondiale, la fine di un mondo come l'aveva visto Dubuffet. Quale effetto, quanto è stato importante proprio aver vissuto questo momento storico per la scelta proprio artistica di Dubuffet?
Il mondo visivo di Dubuffet effettivamente sembra uscire dalle macerie, dalle macerie della guerra e anche e soprattutto dall'esplosione atomica di Hiroshima. È un mondo magmatico, un mondo davvero in cui l'informale corrisponde a una difficoltà della figura di prendere forma, soprattutto la difficoltà di riprendere le forme precise, riconoscibili, solide che ci poteva essere prima dell'epoca prima della guerra o prima dei totalitarismi, anche della Shoah. Dubuffet lavora un tentativo di non tanto di ricostruire, ma di scavare alla ricerca di forme possibili, lavora verso le figure, le forme di una parte dell'infanzia, quindi l'originalità primaria della fantasia infantile, e dall'altra parte anche attraverso la scoperta dell'art brut, verso anche quelle forme irregolari, quelle che una volta si sarebbero chiamate forse anche in qualche modo naif, in un certo modo, però verso quelle che sono le espressioni che una volta si definivano dell'arte dei folli. In realtà c'è una follia geniale spesso in quest'arte, e Dubuffet scava lì, lavora da outsider, lavora insieme agli outsider.
Questo è stato un passaggio, Beltrami, davvero importante per proprio la storia dell'arte, cioè un artista non outsider, ma che riconosce però la validità delle forme artistiche di alienati, appunto, che erano considerati non come autori di arte, ma come una possibile cura. I loro quadri, le loro opere erano considerate un mezzo per riuscire, insomma, ad alleviare il dolore psicologico.
In qualche modo forse Anche qui Dubuffet raccoglie quella che può essere anche l'eredità del surrealismo, in qualche modo, in cui la scoperta delle potenzialità, sì, dell'inconscio, del profondo, e quindi anche dei germi patologici, se vogliamo, anche, o di follia, che ognuno conserva dentro di sé e vengono liberati senza paura. Fronte di Buffet porta alle estreme conseguenze qualcosa che effettivamente c'era anche prima. Di fatto, comunque, prima di Buffet l'attenzione verso questo tipo di espressione non era assolutamente
considerata. Ecco, in effetti nel percorso di Dubuffet abbiamo raccontato, dal punto di vista anche tecnico, dal punto di vista estetico, il ciclo dei fenomeni. Chiederei ad Alessandro Beltrami di farci comprendere in che momento del suo lavoro arriva questo ciclo così importante.
Arriva davvero in un momento di cesura. Dubuffet lavora ormai da anni con l'Art Brut, e in realtà proprio questi fogli, queste fotografie nascono per realizzare i suoi collage, sono realizza questi fogli, queste lastre, che poi avrebbe in teoria ritagliato le forme per poi costruire le sue figure. Soltanto che in qualche modo riconosce la potenza intrinseca, la potenza profonda di queste stesse immagini al di là del loro valore strumentale. Quindi c'è un riconoscimento dell'immagine, della materia, della forza primigenia, originaria della materia, e in questa annizione in qualche modo delle potenzialità della materia stessa, non come costruzione di figura che si collocano i fenomeni. È interessante perché poi i fenomeni vengono stati per la prima volta nel 64, e nel 64 contemporaneamente Dubuffet lavora all'Hurlup, che in un certo senso possiamo forse riconoscere persino l'evoluzione quasi in chiave pop, in un certo senso, delle texture dei fenomeni. C'è una semplificazione sia grafica che anche dal punto di vista cromatico. Di fatto l'Hurlup è bianco, nero, rosso, blu, e delle righe piuttosto che altri segni grafici molto semplificati, però le forme dell'Hurlup in qualche modo sono riconoscibili già in quelle molto più magmatiche dei fenomeni.
Prima di lasciarla andare, Alessandro Beltrami, le chiederei, in questo racconto del lavoro di Dubuffet, del quale si parla sempre della casualità del suo processo creativo, quanto ci fosse invece di volontario, quanto il suo proprio metodo lavorativo prevedesse la casualità e quanto invece fosse una casualità molto guidata.
Io credo che il controllo da parte di Buffet fosse sostanzialmente nel processo, cioè non c'è il tentativo di creare un'immagine preformata nella mente dell'artista, ma c'è la capacità di guidare la ricerca, per cui Buffet reagisce sistematicamente a quanto accade, in questo caso sulla lastra, però non è un secondo la legge del caso, come poteva essere di Arp, ma in qualche modo c'è sempre un processo controllato che consente di veicolare verso un fine espressivo che non è predeterminato ma è ricercato, quindi è una cosa diversa, è un processo molto più dinamico. Sì. C'è una casualità, ma una casualità molto cosciente in un certo senso.
Una casualità cosciente, dunque, per Jean Dubuffet. Grazie davvero, grazie molte, Alessandro Beltrami.
Storie d'arte.
E raccontando Dubuffet non poteva che essere evocata Lorenza Trucchi, come in effetti è avvenuto con Nicola Galvan, una tra le grandi interpreti del lavoro di Dubuffet. Un carteggio tra Dubuffet e Trucchi è stato pubblicato dalla De Luca Editori, molto interessante. I fenomeni sono stati presentati proprio molti anni fa, l'abbiamo appena raccontato, da Lorenza Trucchi. Quindi io siamo con Lorenza a Roma e le chiederei, proprio in questo nostro spazio che ci consente di passare dal presente immediato al passato, raccontarlo da un'altra prospettiva, di raccontarci Dubuffet come persona che è ancora difficile da mettere a fuoco, abbiamo detto un irregolare, capace di manovrare, però questa sua idea del caso. Il carteggio fa sentire anche una certa intimità. Lorenza Trucchi, com'era Du Buffet?
Era una persona, la prima caratteristica, e questo è persino ovvio dirlo, di un assoluto anticonformismo. Però non c'era nessun lato polemico, nessuna volontà di aggressione, era tranquillamente anticonformista, anti. Però proprio rileggendolo persino adesso in occasione di questa Repubblica che hanno fatto della mia presentazione dei fenomeni a Palazzo Grassi, che fu la prima, perché Du Buffet scelse l'Italia per presentare due assolute novità: il ciclo dell'Hurlumpe, che poi doveva proseguire ancora come in architettura, in scultura, eccetera, e il ciclo più raccolto, ma secondo me determinante, della parte incisoria delle litografie, che è dedicata alla natura. Ecco, per esempio, siamo all'inizio del 60, anzi alla fine del 50, quando lui parla di natura, parla dei fenomeni della natura, degli spettacoli della natura. In un momento di cui nessuno assolutamente pensava a questi temi, che adesso sono molto d'attualità. E ogni volta che vediamo queste tavole abbiamo veramente l'evocazione, impossibile la descrizione, anche perché la maggioranza dei temi sono astratti, l'afa, la luce, tutti i temi che non hanno concretezza, ma hanno una tale evocazione, anche, diciamo pure la parola desueta, ma in questo caso molto esatta, poetica. Dunque, tornando a lui, non voleva parlare molto di se stesso, voleva però esprimere con forza, con perentoria sicurezza, le proprie idee, e questo l'ha fatto fin dall'inizio. Non dimentichiamo che metà dei termini stessi, quello di informale, poi ripreso da Michel Tapier e Narotre, è di Du Buffet. Non dimentichiamo anche, senza levare nulla per questa, Fautrier vide le prime cose materiche nello studio prima di fare gli otage eccetera di Du Buffet, senza fare gare di priorità, perché siamo in un momento eccezionale. Questa Europa che sta finendo la guerra, che si apre veramente a una situazione completamente oltre, completamente diversa.
Che cosa si ricorda Lorenza Trucchi di quel periodo? Perché insomma era piuttosto giovane, però l'ha vissuto intensamente.
Sì, prima di tutto l'ha detto, la giovinezza, che è una cosa meravigliosa e irripetibile. Però non ero poi così giovane, perché io sono del 22, ma ero laureata in legge, la mia intenzione era di fare del giornalismo, ma non specificatamente della critica d'arte, però del giornalismo, e quindi del giornalismo critico, di recensire le mostre. Ho avuto molta fortuna, ho avuto anche un po' d'occhio, perché ho amato subito tre grandissimi artisti molto diversi: Burri, del quale ho recensito la prima mostra all'Obelisco importante di Sacchi, Muffe, poi appunto Du Buffet, poi Bacon. Voglio dire, tre personaggi imparagonabili l'uno all'altro, ma anche fuori dallo schema, non sono assolutamente classificabili. Mi ricordo un grande fermento, mi ricordo una cosa negativa, che è quella della diatriba politica. Questa cosa anche provinciale, anche diciamo più italiana, sebbene fosse anche francese, a Parigi, eccetera. Cioè questa lotta furiosa tra pittori figurativi e pittori astratti, mentre poi la qualità che conta sempre, no?
Ecco, Lorenza Trucchi si racconta proprio di amicizie terminate, di litigi furibondi in nome dell'astrazione, della figurazione.
Era difficile poter pensare che un artista brillante, intelligente e anche molto bravo come Turcato potesse andare a cena con Guttuso o con un pittore figurativo. E poi c'erano i letterati pittori colti come Scialoia, che arrivavano, anche pur essendo un uomo di grande obiettività e di grande classe, arrivavano persino a fare molte riserve sullo stesso Burri. Voglio dire, delle riserve magari molto. Ecco, l'unico che rimaneva un po', diciamo, anche perché Milano era un po' meno calda di Roma, era Fontana. Fontana aveva cominciato prima, va detto, aveva avuto quella parentesi degli anni 30 molto bella, del Miglione, con il padrino Carlo Belli. Insomma, era una stazione diversa, ma la situazione romana era veramente pesante, e si protraeva nei caffè, arrivava i giovani, ed era una situazione nata da politici che avevano detto anche cose molto pesanti, non competenti soprattutto.
Però fa impressione già soltanto che la politica si occupasse nei dettagli proprio dell'arte, cosa quasi inimmaginabile oggi.
Sì, assolutamente. Beh, Togliatti e altri avevano proprio, si erano riferite, avevano parlato di coda di asino che dipingeva, insomma, delle cose molto, molto ridicole, sì. Beh, tutto questo fu un po', diciamo, buttato via dall'ondata dell'America. Perché adesso si parla molto dell'America, ma l'America è arrivata tardi. L'America è sbarcato, perché c'è uno sbarco americano. Ed è lo sbarco che perché ha scelto Venezia? Non ha scelto Parigi, perché era più importante Venezia. La Biennale di Venezia nel 64 era ancora molto importante. Tanto è vero che fu fatta nel padiglione ai giardini degli Stati Uniti, e poi fu fatta nel consolato. Le cose più importanti erano al consolato, il letto di Rauch, Benedetti Friccio, di Oldenburg, erano tutti al consolato.
E questo sbarco straordinario ha provocato un terremoto, Lorenza Trucchi.
Assolutamente. Ecco, fu l'anno, per esempio, che a Palazzo Grassi Marinotti presentò gli stessi giorni, poi un giorno dopo l'altro, presentò l'Unloupe di Dubuffet e con il testo di Renato Barilli e i fenomeni miei. Sì, fu una volta visitata, segnalata, ma insomma in confronto a questa cosa della pop. La pop poi fu guardata molto attentamente dai romani, specialmente, che peraltro avevano avuto sempre un gran rapporto con gli americani. Perché per loro conto gli artisti americani erano già venuti, sappiamo tutti di Rauschenberg, di Calder, e avevano esposto, avevano degli amici italiani, eccetera. Però appunto l'interpretazione della pop art americana, io ho scritto una volta, ma insomma a grandi linee sono pronta a ripeterlo, c'era una specie di metafisica io scrissi che De Chirico li aveva influenzati, perché i riscopritori di De Chirico sono stati giovani, sono stati Festa, sono stati gli Angeli, quegli artisti romani molto acuti, i Del Pezzo. Se ci pensa bene, c'è un'eleganza impensabile, eleganza proprio in senso letterale della parola, impensabile con gli americani. Non nego la forza, l'impatto di Rauch, perché a me è sempre molto piaciuto, di Holden, quelli era poi più tardi di Eddie Warhol. Questi sono artisti di valore che hanno una grande personalità, però voglio dire, gli italiani avevano una loro qualità, una loro classe e una loro personalità.
Ecco, come è arrivato invece un artista così differente come Bacon nel lavoro di Lorenza Trucchi? Come ha cominciato ad interessarsi?
No, Bacon, io vidi la prima mostra che Bacon aveva fatto in Italia. Dunque Bacon conobbe a Londra Tassoli, il quale aveva la Galleria Galatea. Era oltre che essere un uomo, un gallerista di grande occhio, era anche un uomo molto attraente, aveva una vita estremamente brillante e spericolata, diciamo, e conosceva un ambiente particolare di Londra. In questo ambiente conobbe Bacon e vide queste opere. Bacon non aveva fatto ancora Gli uomini blu, era ancora lontano da fare, quindi era proprio il primo Bacon. Quando tornò a Torino, al suo direttore di galleria, meraviglioso direttore che era Carluccio, disse: ho visto uno che mi piace molto, vorrei fargli una mostra. E però da solo non la voleva fare, anche per avere più impatto. Allora lo disse alla Monti di Milano e a Gaspero del Corso di Roma. E così fecero uno dopo l'altro questa mostra. In questa mostra Irene Brilkis, uno dei suoi mirabili pezzi, non c'era nessuno, neanche il solito mendicante. Io lo dico come Irene Brilla avrebbe detto. E così veramente Guttuso stranamente andò a vedere questa mostra. Ma non è che... sì, forse ebbe una certa impressione, ma non era ancora il vero Bacon. Poi Bacon voleva, con il suo compagno, voleva prendere una casa a Roma, e allora lì c'è tutta una storia di un appartamentino cercata a Ostia che lui trovava sempre troppo bello. Irene si vergognava perché invece o c'era i rubinetti che perdevano, c'era la finestra con i vetri rotti, e lui diceva ma no, è troppo bello. E poi alla fine litigò con questo compagno di turno e lasciò l'Italia malamente. E poi però lì c'è il mistero, non l'ha ancora risolto, ma non leva, non aggiunge niente. Se lui avesse visto l'Innocenzo X di Velázquez alla Galleria Doria, perché cominciò la serie dei papi, che di fatto è la grande scoperta, il papa che urla così, c'è un di più che prima non c'era.
È incredibile però che non l'abbia visto.
Appunto. Ma il mio carissimo e sempre rimpianto amico Carandente, che abitava a Palazzo Doria, ecco, lui dice era sicuro che l'avesse visto. Sì. Ma è una civetteria, diciamo, che poi è la stessa cosa, perché un'opera così nota, un'opera così riprodotta, che vederlo o non vederlo, no? Bacon io l'ho conosciuto anche bene, non posso parlare di un'amicizia perché era impossibile, in quanto che il mercante, la parola mercante suona molto opportuna per Bacon, che è Lloyd, era un uomo estremamente impaurito che Bacon mi regalasse un quadro, e Bacon voleva regalarmelo, io non gliel'avrei mai chiesto. Sarei molto ricca. E allora lui faceva di tutto per separarci, mi dava i numeri falsi di telefono, delle cose. Era un uomo piuttosto, insomma, diciamo mercante, senza l'espresso per la categoria. E allora Bacon invece era un uomo amabile. Tutti hanno sempre parlato del suo carattere, amabilissimo. Si vede che era stato educato anche in maniera molto formale. Io avevo un bel rapporto. Ed era anche lui un personaggio assolutamente solitario, assolutamente un grande, perché quando lo rivedo così, lui è proprio, come figurazione, credo che siamo ai massimi livelli, sì.
L'ultimo artista che ci manca della triade evocata da Lorenza Trucchi è proprio Burri, del quale appunto ha scritto molto e non possiamo non farci raccontare l'impressione proprio dell'uomo e dell'artista.
Dunque io andai a vedere questa mostra di Burri, effettivamente non c'era quasi nessuno, solito pubblico un po' così anche mondano dell'Obelisco. Gaspero mi diede il numero del telefono. Si verificò una cosa abbastanza insolita. Io non avevo mai telefonato prima, né ho mai telefonato dopo a un pittore. E ci chiamai Burri. E si senta, volevo sapere qualcosa da lei. Lui fece la famosa risata. Lui aveva una bellissima risata, amara, un po' così, ironica. E disse che vuole che le dica, e vabbè, insomma, praticamente non mi disse niente, anzi mi pentii subito di avergliela fatta. Io scrissi un pezzo acerbo, ma comunque sa come succede, è stato veramente il primo, insomma.
Lorenza Trucchi, dicevamo l'Ottocento francese, il Novecento invece che può essere ascritto in qualche modo alla cultura italiana?
Ma io penso che l'Ottocento sia senza dubbio francese e il Novecento italiano. L'Ottocento non abbiamo Aigre, Delacroix, Courbet, poi gli impressionisti, poi il grande Seurat, eccetera. Ma noi abbiamo una continuità e un'originalità. Senza De Chirico non ci sarebbe il surrealismo. De Chirico è stato inutile, a fondo ancora da rifare la storia di De Chirico, ma è un personaggio assolutamente innovativo. E il futurismo spacca tutto, escono per le strade, fanno delle cose incredibili. La morte di è una iattura irreparabile, la morte di Boccioni, perché Boccioni era anche un teorico, era un grande scultore, era un grande pittore, e sarebbe stato fondamentale, avrebbe mitigato certe cose di Marinetti, certe teorie, eccetera.
Il turismo comunque è essenziale.
Essenziale, balla. Balla ha una tenuta, da quando è figurativo, è colossale, un pittore figurativo con un allure molto, molto notevole. E poi fino all'ultimo è bravo. E poi abbiamo a metà questa Fontana, Capogrossi, io li metterei Fontana, Muri e Capogrossi a braccetto, ma i primi due più strettamente, sono figure di primissimo ordine. E trovo che è un secolo meraviglioso.
Ma come mai ancora in fondo il Novecento come secolo italiano, l'importanza dell'arte italiana del Novecento non viene riconosciuto soprattutto a livello internazionale?
Prima di tutto ha avuto una ingiusta accusa il Novecento, perché il Novecento, quando c'è il più grande statuario, non ho detto scultore, cioè quello colui che fa statue, che ha l'immagine, che è Martini, del secolo. Non c'è nessuno in tutto il secolo che faccia le statue come Martini, io su questo non ho dubbi, e un pittore della qualità di Sironi. Ma Sironi è un meraviglioso pittore espressionista. Allora, perché erano fascisti, va bene, è probabilmente vero, anzi è vero, però ecco, su questo non si può abolirli. Ecco, e poi naturalmente il caso che isolato, anche un po' patetico, diventato di Morandi, ma il Novecento è una cosa molto seria. Ci sono piene di pittori che fossero stati in America o in Inghilterra o in Francia stessa, sarebbero dei casi, no?
Sarebbe il caso di, insomma, riconsiderare.
Io pensavo... Io addirittura avevo avuto un attimo di presunzione di far sapere al Presidente della Repubblica, quando c'è stata adesso le manifestazioni per il centenario, che il Quirinale dovevano fare ogni anno 100 quadri e mandarli in tutto il mondo per far vedere l'arte italiana. Perché l'arte italiana è fondamentale. Non hanno mai fatto, non ha mai fatto una mostra al Quirinale con capolavori. Ma capolavori bisogna farsi dare, i più bei quadri.
Chissà, magari prossimamente sarà ascoltato e fatto questo progetto di Lorenza Trucchi. Grazie. No. E con i ricordi di Lorenza Trucchi noi vi salutiamo, vi auguriamo un Ferragosto speciale. Prima di salutarvi vi ricordo che dal primo fine settimana di settembre, dal 4 fino al 6, Radio 3 sarà a Matera, capitale europea della cultura nel 2019. In qualche modo Radio 3 ha concorso perché avvenisse questo successo, un successo straordinario, dunque, che sentiamo anche un po' nostro. Sarà un'occasione davvero imperdibile. Intanto noi continuiamo a sentirci come sempre sabato prossimo. Molti molti saluti da Cettina Flaccavento, curatrice di A3, e da Elena Del Drago in voce. Grazie di averci seguiti fin qui.